Il latore della presente. Storia della raccomandazione nei secoli. Di Manlio Santanelli. Regia dell'autore. La raccomandazione nella Firenze dei Medici.
Ah, la poesia, la grande poesia, quella che supera i secoli per consegnarsi alla storia. Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, del doman non va certezza. Vabbè, certezza non va neanche dell'oggi. Avanti, avanti!
È permesso?
Siete entrato, dunque è stato permesso.
E lei il funzionario capo dell'efficiente amministrazione del Principato dei Medici?
Io a servirvi, signore, giovanotto, ragazzo, ma che volete? Come siete entrato? Chi vi dà l'ardire? Sapete che siete ben noioso, mi avete interrotto, stavo declamando i sublimi versi del nostro principe Lorenzo, morte ai Pisani. Chi siete? Che volete? Perché siete qui?
Porto un messaggio per lei, prego.
Allora, il latore della presente persona mia è giovane, cerca lavoro, confido che le sappia sistemarlo secondo le sue attitudini all'interno della nostra amministrazione. Grato in anticipo, firmato Lorenzo il Magnifico. Il Magnifico!
Tale a giudizio di tutti.
Ma perché non dirlo prima? Venite avanti, ragazzo, giovanotto, angioletto, putto musicante, cherubino mio, delizia degli occhi miei, i vostri desiri...
Avete dimenticato il de, eccellenza... Desideri!
Una licenza poetica! Ma accomodatevi, sarete stanco! No, la Savonarola no! È così scomoda! Del resto è stata chiamata così perché Fra Girolamo era scomodo di suo! Prendete, prendete la mia poltrona! Eccola! Non sarete uno che mi lanta!
Io? Mai più! Il messaggio, eccellenza!
Il messaggio! È vero, morte a Pisani. E tanto per sapere, la pensate da guelfo o da ghibellino?
Da guelfellino.
Un terzo partito?
Noi di famiglia siamo da più generazioni un partito di centro.
Guelfellino. Oh, ogni giorno se ne sente una nuova. Comunque, veniamo a noi, caro giovane, discutiamo da uomo a uomo. Cosa vi gusterebbe? Volete fare... Il banchiere, ad esempio?
Babbo sostiene che non ho il bernoccolo.
E lasciate stare i babbi, che quando possono sono i primi a tirar sassi ai figliuoli. Vi ha forse permesso di cimentarvi in tal mestiere?
Me l'ho permesso, sì, nel suo banco.
E com'è andata?
Maluccio, direi.
Raccontate.
Dunque, io sono solo al banco e chi ti giunge? Un pisano che mi fa: Fiorentino, mi cambi codesti fiorini nuovi di zecca in ducati sonanti? Io, per la verità, non avevo ancora visto né pisani né fiorini, e tuttavia mi pareva ben strano che questi ultimi avessero una specie di gambo.
Gambo?
Sì, come un principio di stelo, ma ugualmente glieli cambio. Lui va via tutto giulivo, ma quando il babbo torna si imbestia come non le dico. Erano fiorini di zucca, non di zecca.
Brullo! Vi siete fatto trattare proprio da Calandrino. Mai fidarsi dei pisani, morti a loro e alla loro genia. Ma lasciamo l'attività di banchiere. Con l'arte della lana, come andiamo?
L'arte della rana?
Della lana, lana, con la L, non rana.
Ah, non me ne parli. L'arte della lana è una cosa che prende il dito con tutta la mano.
Certo, l'arte della lana è esigente e impegnativa, non lo nego.
Non m'ha inteso, eccellenza. Si degni di posare gli occhi su questo?
Un moncherino. Avete perso una mano.
Al telaio. Io avevo sporto un dito per disincagliare un filo e... Apposta le ho detto che la lana si prende il dito con tutta la mano.
Oh, povero giovane, potevate dirlo subito che avete perso una mano.
Perderla non l'ho persa, ce l'ho qui, nella mia scarsella. Ma non so cosa farmene, per caso occorre a lei, eccellenza?
Ma cosa cacciate fuori? Mettete via quell'orrenda trancia di carne.
Ormai è del tutto inerte, non può far male.
Ah, lo stomaco sì! Giovanotto, io non so proprio che dirvi. Con i vostri discorsi mi fate cadere le braccia. Intendete cosa intendo dire?
Altro che, ho perso una mano. Si figuri se non comprendo la pena di chi perde ambedue le braccia.
È un modo di dire, morte ai Pisani. Ma torniamo a noi. Voi un po' scalognato lo siete, eh? Ma si dica pane al pane, un po' anche la scalogna ve la tirate. A questo punto io non credo di poter fare alcunché per voi, ci si rivede.
Come crede lei. Mm-hmm. Solo non vorrei che avesse dimenticato il biglietto e la provenienza soprattutto.
Il biglietto, è vero, e tornate qui, proviamo ancora a riflettere sul da farsi. Vi piace pittare?
Eccellenza, la pittura no, già la mia mamma mi ossessiona col giardinaggio.
E cosa c'entra la pittura con il giardinaggio?
C'entra! Mia madre, sempre quella, ogni primavera mi costringe a ripitturare tutta la casa.
Ma io parlo della pittura come arte sublime, quell'arte che fa volare il nome di Fiorenza in tutto il mondo. Avete qualche cognizione in merito?
Più che di cognizioni parlerei di esperienze.
Bene, dite!
Tempo fa fui convocato da Palma il Vecchio, che aveva bisogno di un garzone per la sua bottega.
Andate avanti, coraggio!
Mi propose vitto e alloggio e mi disse pure che col tempo avrei potuto metter mano a qualche parte.
E come andò a finire?
Una sola mano, però, gli risposi io e gli mostrai il moncherino.
E lui?
Fu lapidario. Io, Palma il Vecchio, tu col tuo moncherino, ci si siede assieme sulle scale di Santa Maria Novella a chiedere l'elemosina. E mi cacciò via.
E io non avrei fatto diversamente.
Ma ho posato da modello.
Da modello? E per chi?
Per il Da Vinci.
Il grande Leonardo. E per quale opera, se è lecito?
Per la Gioconda.
Che mi dite mai? E il maestro? Che diceva di voi il maestro?
Non ti muovere! Per ore me lo diceva.
Solo questo?
No, aggiungeva di continuo. Sorridi! Ora si dà il caso che io sappia piangere o ridere. Il sorriso non mi viene bene affatto.
E allora?
E allora mi ha liquidato le giornate passate in posa e mi ha gentilmente dato un calcio nel sedere.
E il sorriso?
Ah, non ne ho saputo più niente.
Mi sa che il sorriso di Monna Lisa diventerà un enigma anche per i critici d'arte più ferrati.
Ma io, eccellenza, non sono un tipo che si arrende.
Lo vedo.
E allora mi sono presentato da Messer Buonarroti.
Dal sommo Michelangelo.
Proprio lui. Per prima cosa, ricordandomi che le buone maniere aprono molte porte, gli ho fatto i complimenti per il giorno e la notte.
Bravo! E lui?
Era raggiante. I complimenti piacciono a tutti, ma a questi grandi molto di più. In fondo sono rimasti dei bambinoni. Poi mi sono offerto per un lavoro.
Bravo! E lui?
Mi ha spedito a Carrara per riportargli un marmo. Ma io, con il mio moncherino, ho potuto eseguire il compito solo in parte.
Vale a dire?
Gli ho portato un sasso, mentre lui voleva un masso.
E come è andata a finire?
Me l'ha tirato dietro e per poco non mi ha staccato un orecchio. E intanto gridava: io fo statue, non bomboniere!
Oh, belle, capito che voi e l'arte siete come il diavolo e l'acqua santa. Vediamo se in un altro campo, un campo che costituisce un vanto per la nostra terra, ci sono. Che ne dite delle vigne?
Ah, una persona dalla specchiata onestà, di cui solo le male lingue hanno infangato la memoria. E bene ha fatto Messer Dante a prendere le sue difese, perché...
Ma avete il cervello sbussolato. Voi straparlate, giovanotto.
Ma mi perdoni, eccellenza, ma non si diceva di Pier delle Vigne?
Ma niente affatto, morte ai pisani. Io mi riferivo alle vigne che danno vino, il nostro Chianti, nettare degli dèi.
Oh, le vigne, le adoro. Me ne fu affidata in cura una bella come Dio comanda.
Vedete, giovanotto, che cammina, si arriva a Patrasso. E ditemi, quante botti di vino riuscivate a riempire in un anno?
È un calcolo azzardato.
Azzardato in che senso?
Nel senso che non sono mai arrivato ad una sola vendemmia.
Non capisco, con una buona vigna a disposizione.
Una bella mattina di luglio, gli uccelli sfrecciavano nel cielo terso come un cristallo. Il sole si era levato con l'intenzione di profondere sui campi tutto il suo tepore, tanto utile alla maturazione dei frutti. Di lontano mi giungevano le voci festose di altri agricoltori che cantavano felici. Qualcuno suonava la siringa di panna. Mi appresto a curare la mia vigna, sa potare qua, puntellare là. Quando ti vedo un animaluccio graziosissimo, due alucce come solo gli angiolotti dell'angelico, un musetto a punta come un furetto, una delizia, insomma. Non finisco di osservarlo che a qualche passo da lui un altro, ma più piccolo e come se faticasse a camminare sulle sue zampine, la compagna, penso, e forse lì per deporre le uova. Da quel giorno lasciai perdere la vigna e mi dedicai ad allevare le due bestioline. Feci loro un nido coperto per evitare che prendessero una flussione, li nutrii a cucchiaini di miele e in capo a una settimana una schiusa di ovetti che non le dico. Tanti esemplari uguali a babbo e mamma, che però avevano una tale fame che in pochi giorni divorarono tutta la mia bella vigna.
E io grullo che sono stato ad ascoltare il vostro melenso ninfale. Ma quello è un genere di insetti micidiali, un flagello per i nostri preziosi vitigni, che fosse la terribile fillossera.
Non parlavano, come fare a saperlo?
Inaudito! Voi allevate la cosiddetta serpe in seno, che poi, per quanto ne sappia, la fillossera è un insetto che vive limitatamente alle Indie occidentali appena scoperte.
E cosa vuole che le dica? Le avrà portate un marinaio di ritorno da lì, annidate nei capelli o in altri posti villosi del corpo?
Ma bisogna dare l'allarme, se non è troppo tardi. Dio, Dio, il nostro Chianti!
Si calmi, eccellenza, si calmi, il pericolo è scongiurato. Un mio vicino di campo immediatamente dette fuoco alla vigna. Una vera strage di quegli animalucci.
Un altro spavento come questo bisogna chiamare quelli della misericordia che mi portino in Camposanto, morte ai pisani. Sentite, giovanotto avventatello anziché no, lasciamo stare la via delle vigne e prendiamone un'altra. Con la penna, come ve la cavate? In Firenze, con tutto quello che accade, c'è un continuo bisogno di cronisti pronti a fissare sulla carta ogni evento di rilievo. E vi andrebbe un lavoro di cronista?
È una proposta allettante, solo avrei bisogno di una penna al giorno.
E perché mai?
Dopo un po' che ho scritto, mi si spezzano.
Ma voi ci scrivete o ci zappate?
E cosa vuole che le dica? Sul più bello, crack! Del resto anche Gesù Cristo lo diceva. Basta ciascun giorno la sua penna.
Ah, giovanotto, voi ce la mettete tutta per affondare in Arno. In vita mia non ho mai conosciuto uno come voi capace di impiccarsi nel mettersi i lacci alle braghe. Passo per uno paziente, ma con voi ho esaurito tutta la mia scorta di pazienza. Se per tutti il tempo è danaro, per me è oro a 64 carati. Quella è la porta! Fuori!
Vado, non si alter, vado! Non so cosa ne penserà zio Renzino.
Aspettate, quale Renzino, quale zio?
Lorenzo de' Medici.
Il Magnifico?
A detta di tutti.
Voi siete suo nipote! Ma perché non averne favellato prima, morte ai pisani? Luce degli occhi miei per ora e dell'anima mia, spero presto. Lasciate fare a me, sapremo trovare il posto degno di voi e se non esiste lo inventeremo. Andate, andate tranquillo e tanti omaggi al vostro magnifico zio.
Non è che se ne dimenticherà?
Ma no, andate, ite, ite, tranquillo.
Facciamo così, come promemoria le lascio la mia mano.
Che cosa volete che vi dica? Mettetela lì su quello scaffale, a mo' di soprammobile. Ecco.
Ai suoi ordini, eccellenza.
Non ne potevo più. Oh, ma prima di tutto gettiamo in Arno codesta mostruosità. Ecco qui. Ma ora che gli faccio fare a quel menagramo, a quel maldestro, anzi mal sinistro, la destra le è andata. Del resto non sarà certo un raccomandato in più a decretare la fine dell'intramontabile potenza dei Medici di Firenze.
Il latore della presente. Storia della raccomandazione nei secoli. Personaggi ed interpreti. Funzionario Silvano Piccardi. Raccomandato Luca Sandri. Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia. Regia di Manlio Santanelli.